Buongiorno a tutti, io sono Fornaciari, sono il responsabile del settore aree protette e biodiversità della Regione Toscana. E io parlerò su questa iniziativa della Regione Toscana che nasce da una collaborazione con il WWF quando in tempi ancora, qualche anno fa, e senza rendersi conto anche fino in fondo dell'importanza che poteva avere questa iniziativa e cosa di cui invece proprio ora ci stiamo rendendo conto. Sappiamo che domani inizierà la conferenza nazionale per la strategia sulla biodiversità e questo è un piano regionale. È evidente che una strategia nazionale non può tradursi in effetti concreti, in azioni concrete sul territorio, perché è un ambito territoriale in cui c'è una strategia, però che una strategia poi si deve declinare a un livello regionale o un altro livello territoriale più ristretto in cui si possa tradurre poi in azioni, provvedimenti e iniziative concrete, perché senza questa declinazione, se no una strategia a un livello territoriale esteso come quello nazionale rimarrebbe un qualcosa di intenti ma non con una traduzione pratica. E il problema quindi è quello di tradurre una strategia nazionale a un livello territoriale più ristretto con degli adattamenti necessari e delle iniziative concrete e specifiche sul territorio. Inoltre sappiamo che il 2010 è stato detto prima l'anno della biodiversità e quindi questa iniziativa viene anche in un anno importante e ancora più importante se teniamo conto, come emerge chiaramente dai documenti tecnico-scientifici, documentazione della Commissione europea e quant'altro, che gli obiettivi che furono individuati a suo tempo per il 2010, e cioè a dire per quelli di arrestare l'impoverimento della biodiversità, in gran parte sono stati falliti, non è che siano stati raggiunti e concretizzati, il che conferma che questa forse è una delle più grandi sfide che l'uomo si trova ad affrontare in questa fase storica, perché a fronte di un bene comune che è fondamentale per la vita dell'uomo e per le generazioni future, si trova una situazione in cui non è facile intervenire in maniera concreta o perlomeno in tempi brevi, perché viviamo sempre in un certo senso un po' un conflitto che c'è sempre stato e che ancora fa fatica a trovare una giusta mediazione tra l'aspetto della conservazione da un lato e dall'altra parte dello sviluppo. Si tratta di trovare un punto d'equilibrio tra questi due aspetti e possa assicurare uno sviluppo e quello punto di equilibrio che spesso viene individuato nel cosiddetto sviluppo sostenibile, cioè di uno sviluppo che non vada a detrimento dei beni naturali e dei beni ambientali, che anche perché, e qui concludo e inizio questa esposizione, è ormai evidente quindi in base a tutto questo che le questioni economiche non possono essere trattate separatamente dalle questioni ambientali ma sono indissolubilmente interconnesse e che quindi vanno affrontate insieme, che quindi gli aspetti di conservazione e tutela dei valori naturali, degli habitat e delle specie non può essere considerato un'attività settoriale, un tema singolo, ma deve essere comunque una questione che viene tenuta presente a livello orizzontale in tutte le questioni, le politiche, le varie politiche di settore e quant'altro. Diciamo che tutto questo è una breve introduzione per dire che la Regione Toscana su questi temi è sempre stata molto sensibile, non per niente è la prima regione che ha avuto una legge specifica sulla biodiversità nel 2000, la legge regionale numero 56, ed ha avviato delle iniziative che poi citerò brevemente, in particolare descriverò, e delle iniziative che si ricollegano anche all'esposizione del dottor Fortunato quando parlavo del sistema ambiente, del network e quant'altro. Noi questo piano di azione regionale, e ora dirò a che punto siamo già in avanzata fase di elaborazione, è stato in particolare reso possibile perché nella Regione Toscana c'erano delle conoscenze che consentivano di avere gli elementi di base per poter studiare, pensare e impostare, elaborare un piano d'azione per la biodiversità. Perché è evidente che quando si fa un piano bisogna conoscere su cosa si va a intervenire, laddove c'è necessità di intervenire e come intervenire. Quindi le conoscenze sono il primo punto fondamentale. Noi fin dal 1997 abbiamo avviato il cosiddetto chiamato Repertorio Naturalistico Toscano, con l'acronimo RENATO, che è un archivio georeferenziato di indicazioni, segnalazioni, dati raccolti dalle pubblicazioni scientifiche, dalle ricerche, dalla bibliografia, dalle ricerche via via vengono svolte e finanziate e vengono gestite da gruppi di specialisti. Ci sono i gruppi specialisti per gli uccelli, per i molluschi, per i crostacei, coordinati dal Museo della Specola dell'Università di Firenze. Infatti ho visto tra i partner, cioè mi sono sentito più tranquillo, perché le confesso che la mia preoccupazione è che si vada a fare qualcosa di nazionale e in qualche modo, non dico renda vano il lavoro, ma insomma in qualche modo, ecco, quindi tenga conto anche di quello che c'è. Quindi ho visto c'è il dottor Bartolozzi del Museo della Specola, e quindi questo ci ha consentito, e ora vedremo qualche slide velocemente, di poter avere una conoscenza sufficiente per poter prendere in esame le varie questioni di conservazione, individuare le emergenze, individuare le quantità, perché per ogni specie d'habitat in Renato c'è lo stato di criticità, la condizione, oltre che la collocazione, perché è georeferenziata e quindi è reperibile nel sito della Regione Toscana, nel portale Geoscopio, da chiunque vuole accedere può vedere la situazione degli habitat delle specie che sono di interesse conservazionisti e quindi rilevate oggetto di attenzione. La faccio breve dicendo che questo riguarda la biodiversità marina. Noi abbiamo avviato dal 2005 anche un archivio, una banca dati, per lo studio, l'analisi e il monitoraggio della biodiversità marina per quanto riguarda il mare. È stato avviato un progetto Biomart coordinato da ARPAT e sempre dal Museo della Specola di Firenze, con ovviamente poi le collaborazioni di altri esperti, di altri istituti, come punto di riferimento, che ha avviato un lavoro anche di raccolta dati. Adesso in questa fase sono in fase di immissione in un archivio centralizzato regionale. Comincio, scusate queste digressioni. Allora, questo sorvolo perché è già stato esposto dal rappresentante del Ministero un po' la storia. Ecco, e c'è da dire solo una cosa, che il Ministero ha fatto, siccome l'iniziativa è nata tra Regione Toscana e WWF, che sono stati in parte i promotori, perché poi c'è una metodologia che il WWF diciamo è promotore di questa metodologia, che stiamo in gran parte seguendo, un anno e mezzo fa il Ministero dell'Ambiente ha fatto una menzione con il WWF dove c'è, insomma, varie cose, tra cui tra l'altro c'è anche il fatto che il piano di azione regionale della Toscana costituiva un elemento di riferimento per l'individuazione di linee guida per la redazione dei piani regionali. Era il problema, dicevo prima, quindi diventa il piano regionale della Regione Toscana, diventa, perché siccome è l'unica iniziativa di questo genere in corso, diventa un'iniziativa pilota per i piani regionali. Questa è la situazione delle elaborazioni delle strategie nazionali, e vediamo che è importante che l'Italia arrivi quanto prima ad approvare entro ottobre, si diceva possibilmente, questa strategia nazionale, perché sono rimasti pochi paesi, che sono quei rossi europei, senza una strategia. Questo anche qui sorvolo velocemente perché è un criterio. È una metodologia che è esposto prima a Pollutri e che attraverso varie fasi si vede il progetto viene, c'è prima la definizione, il quadro conoscitivo, poi c'è lo sviluppo, la progettazione delle azioni e del piano di lavoro, poi c'è la realizzazione delle azioni, il monitoraggio e poi ci sono gli adattamenti e poi da ultimo, importante, scusate, questo ancora non è fondamentale, il problema come ultima fase della condivisione, perché è una metodologia che si basa sulla condivisione e coinvolgimento degli operatori e di chiunque non solo è in grado di dare un contributo tecnico o scientifico al programma, ma in particolare anche coloro che devono condividere gli interventi, quindi mi riferisco per esempio all'Associazione Agricoltori o a rappresentanti degli agricoltori, perché se si fa un piano anche in maniera perfetta da un punto di vista tecnico e scientifico, ma non c'è una condivisione dagli operatori che lavorano sul territorio, diventa un problema. E quindi questo è importante, quindi come ultima fase, quella della condivisione dei risultati e degli interventi, e poi anche attivare degli scambi in questo senso. Devo dire che è una metodologia che viene usata a livello internazionale, è stata usata negli Stati Uniti e in altri ambiti internazionali, per cui è una strategia in qualche modo non è nuova, ma è stata sperimentata in altri stati. Naturalmente, come qualsiasi cosa, va un po' adattata alla nostra situazione, e in questo caso la Regione Toscana ha avuto un po' qualche adattamento, perché si trova in un'area molto intensamente urbanizzata, antropizzata, e quindi ci sono stati, come vedremo, degli adattamenti. Ma più che altro è una metodologia, dicevo, che è realista e che si rende conto che le risorse in questo settore sono poche, sono quelle che sono, e che quindi è una metodologia che in pratica tende a valorizzare le buone pratiche, i piccoli interventi, le sinergie, la condivisione degli obiettivi e degli interventi. Quindi perché è chiaro, parlando di conservazione, oltretutto della tutela di habitat e di specie, che ci sono voluti milioni di anni perché arrivassero a essere come sono oggi, e quindi da tutelare, perché una specie quando si estingue, poi non c'è più, si estingue, è finito, non esiste più. Quindi quando si parla di conservazione è evidente, non è che di per sé necessitano grandi investimenti o grandi lavori, necessitano però di tutta una piccola, in particolare magari anche interventi di risanamento, recupero, restauro ambientale, ma in particolare sono tanti piccoli interventi e sono quelli che poi alla fin fine producono gli effetti positivi. E andiamo avanti. E questo è il percorso amministrativo. C'è stata una delibera della Giunta regionale nel dicembre 2007, un protocollo d'intesa, una convenzione fra Regione e WWF nel maggio del 2008, e poi c'è un piano di lavoro triennale, come vedremo, approvato nel maggio 2008. La durata del progetto è di 3 anni, la scadenza è tra un anno, maggio 2011, e poi i responsabili sono quelli lì. Ecco, questa è un po' la struttura, perché sulla base del criterio, dicevo prima, l'obiettivo era quello di attivare e coinvolgere tutti coloro che sono in grado di dare un contributo positivo. Cioè, qui c'è una sintesi, c'è gli enti pubblici e il gruppo tecnico di come coordinamento di riferimento, c'è la Regione, poi c'è il WWF Italia, i consulenti esterni, 2 società specializzate in queste cose di conservazione. Poi intorno a questo gruppo di coordinamento e di riferimento, e poi sono il gruppo che organizza, che produce documenti, eccetera, ci sono vari tavoli che ognuno può lavorare singolarmente, ma ovviamente in certe situazioni anche insieme. E quindi c'è un tavolo chiamato qui del sapere scientifico, cioè dire il mondo scientifico, con il coinvolgimento delle università toscane, degli enti di ricerca toscani, e quindi è tutto un tavolo di esperti e di ricercatori nelle varie discipline. Poi c'è un tavolo dell'esperienza amministrativa, c'è un tavolo degli enti gestori, e quindi province, enti parco, corpo forestale dello Stato e via discorrendo. Poi ci sono gli portatori di interessi, e quindi sono le associazioni agricole, le associazioni ambientaliste, le associazioni del mondo della cooperazione forestale e quant'altro in questo genere. E poi ci sono gli altri settori della Regione Toscana che in qualche modo sono interessati, perché spesso e volentieri io parlo, visto i miei obiettivi, il mio lavoro qual è e come devo operare, con quali fini, spesso e volentieri non nascondo che i principali ostacoli li ho trovati dentro la Regione, non fuori ma dentro, perché spesso succede, ci si trova a confrontarsi in maniera non semplice con i colleghi dell'urbanistica, con i colleghi dell'agricoltura, con i colleghi della pesca, con i colleghi. Quindi importante, è molto importante anche questo aspetto qui. Ecco, tutto questo è un pochino la per avere tutti i contributi, e devo dire, questo faccio una valutazione personale, io ero un po' spaventato nell'attivare questa miriade di soggetti, di esperti, perché poi tra il mondo universitario c'è il mondo delle associazioni. Ecco, io sono rimasto favorevolmente sorpreso, perché dopo un inizio in cui andava un po' avviato il lavoro più che altro sotto il profilo organizzativo, per non fare confusione per intendersi, ma cercare di organizzare la cosa per trarre vantaggi, mettere a frutto il lavoro, devo dire che ho notato una massima disponibilità, e questo mi può anche confermare o meno Pollutri, perché anche Pollutri lavora in questo lavoro come WWF e è impegnato direttamente. Però ho trovato massima disponibilità e anche spesso, confesso, la convinzione di partecipare a qualcosa di importante. Ho riscontrato in qualcuno che partecipava e si sentiva involto su una cosa che avvertiva, se non altro, da un lato la sfida, però dall'altra anche l'importanza. E quindi, e questo è un attimo le collaborazioni. Ecco, poi parallelamente è stato riscontrata la necessità di tenere separati i problemi della biodiversità marina, perché i problemi erano troppo diversi. È stato fatto un tavolo a parte sulla biodiversità marina, coordinato da ARPAT, che ha una professionalità e esperienze specifiche importanti in questo campo. Tra l'altro sapete, il mare per noi non è una cosa secondaria, perché abbiamo l'arcipelago toscano, un mare di assoluto valore naturalistico, ma in cui anche ci sono delle attività economiche e turistiche di prima importanza, e quindi è un mare molto importante sotto tutti i punti di vista, e quindi è un campo delicato sulla quale bisogna intervenire, ma con le dovute attenzioni. Questa è la struttura del piano della biodiversità, e qui c'è il primo anno, vedete, non le sto a leggere tutto, un quadro di riferimento normativo metodologico, la fase 2, i componenti naturalisti e il loro stato di conservazione, e qui richiamo le conoscenze che c'erano date dagli strumenti che avevamo conoscitivi, poi analisi degli stakeholder, individuazione dei target di conservazione, e poi via via fino alla problematica di conservazione sovraregionale, l'individuazione delle azioni di conservazione, redazione di piani di monitoraggio, analisi quadro dei finanziamenti disponibili, elenco delle azioni di conservazione e relative priorità. Ecco, questa è la conclusione, quindi passare dal livello conoscitivo poi a degli interventi concreti. Naturalmente, ecco, questo ne ho già parlato, non mi soffermo, sono gli strumenti, gli archivi della biodiversità terrestre e della biodiversità marina che sono stati fondamentali, più ovviamente tutte le ricerche finanziate e le varie fonti che ci possono essere nel reperire dati, informazioni utili. Questa è un po' una situazione delle segnalazioni in Toscana nell'ambito del progetto del repertorio naturalistico toscano. Ogni puntino è una segnalazione, e ora vedremo di quante segnalazioni è composto. Ecco, questo è un po' un quadro della situazione. Noi abbiamo intanto gli habitat e le specie di interesse conservazionistico sono stati presi dagli elenchi dell'allegato della direttiva con gli habitat e specie di interesse comunitario, più gli allegati alla legge regionale che ha ampliato quelli di interesse comunitario, aggiungendo a quelli di interesse comunitario quelli di interesse regionale, cioè che nella regione toscana sono di interesse conservazionistico, habitat e specie. Quindi noi vediamo habitat 94, perché 94 sono gli habitat censiti, rilevati e costantemente aggiornati nel repertorio. Fitocenosi 85, flora 369 specie, molluschi 65, crostacei 5, insetti 315 specie e via. Le nuove segnalazioni si riferiscono all'aggiornamento che è stato fatto nel 2005 e che è già stato inserito nell'archivio. Quindi nel 2005 sono state fatte 9.624 nuove segnalazioni che sono state inserite per l'aggiornamento. In tutto sono quasi 34.000 le segnalazioni che sono state archiviate nell'archivio già referenziato. Questo dà un'idea un po' di cosa sia Renato e come chiamato per brevità. E magari si può vedere che le segnalazioni degli uccelli sono molto elevate, il che è positivo perché in genere quando sono gli uccelli sono un indicatore su un buon livello di biodiversità. Ecco, adesso si comincia, cioè, naturalmente un piano d'azione non può basarsi su tutelare un habitat, una specie o un'area, deve avere una ricaduta più generale. Allora i target in base a altre esperienze potevano essere presi sotto osservazione, potrebbero essere diversi, processi ecologici, cioè processi tipo il ciclo del carbone, cioè grandi processi ecologici, i paesaggi, quindi ampie aree territoriali con un'omogeneità paesaggistica, oppure le aree, gli habitat, gli ambienti, le specie di flora e fauna. Questi erano possibili target che sono stati utilizzati in altre esperienze. Viste le conoscenze che ci derivavano da Renato e da Biomart per la biologia terrestre e marina, è stato scelto di concentrare l'attenzione, date le conoscenze che avevamo, sulle aree e sugli ambienti. In pratica, quindi, è stato fatto un lavoro di incrocio. Una volta stabilito che ci si concentrava su aree e ambienti, naturalmente dovevano essere individuati i target, cioè a dire quell'entità che consente, tramite la tutela di quell'entità, una tutela più ampia e quindi possibilmente comprendente tutti gli habitat e le specie di interesse osservazionistico. Cioè io tutelo questo per tutelare tutto, questo era il senso. Quindi il target doveva essere più rappresentativo possibile. E allora è stato fatto un lavoro di incrocio, come vedete, e l'elenco degli habitat di interesse regionale e comunitario, che come dicevamo prima sono 94. A ciascun habitat sono state attribuite le 369 specie di flora. Ogni specie di flora è stata abbinata a un habitat in cui vive questa specie, ovviamente. I 94 habitat sono stati raggruppati in tipologie ambientali, cioè dal singolo habitat, come vedremo adesso, sono stati quindi raggruppati gli habitat in più ampie tipologie ambientali. Dopodiché ad ogni tipologia ambientale sono state attribuite le specie di fauna vertebrata e invertebrata, le specie di fauna. Quindi siamo andati partendo dall'habitat, è stata abbinata le specie della flora a ciascun habitat, è stato definito per una certa omogeneità delle tipologie ambientali. A quelle tipologie ambientali, quindi un po' più ampie, sono state attribuite le specie di fauna. Quindi il processo ha portato a individuare 12 ambienti target che sono stati raggruppati poi per comodità in 6 sistemi ambientali che sono coste, aree umide, ecosistemi fluviali, ambiente agricolo, ambienti aperti, semiterrani naturali, foreste e sistemi ipogei. Questo lo scorro velocemente: coste, ambienti costieri sabbiosi, ondune e trodune, oppure coste e il target numero 2, coste rocciose e calcaree. Questi, quindi, l'attenzione è concentrata su questi target, questi ambienti formati con quella metodologia. Questo è l'ambiente agricolo e agroecosistemi tradizionali, altre aree agricole e valore naturalistico, poi c'è ambienti aperti, seminaturali e naturali, ambienti rocciosi, montani e collinari con pareti verticali, eccetera, eccetera. Scorro velocemente, perché il tempo ho paura che cominci a stringere. Allora, accanto a questi ambienti target è stato deciso anche di concentrare l'azione anche su delle aree target, perché alcune specie, alcuni habitat sono molto legate a un'area, cioè vivono solo lì, e quindi è stato riscontrato che alcune aree sono così ricche di biodiversità, o in queste aree ci sono delle specie che non troviamo in altre aree, per cui a quel punto diventa importante non tanto la specie quanto l'area proprio, per quello che rappresenta. Quindi, e questo è il caso dell'arcipelago toscano, delle Alpi Apuane Appennino Settentrionale e del Monte Argentario, perché appunto in queste aree sono legate in maniera, oppure o perché magari sono delle stazioni residuali di una specie o quant'altro, però sono state particolarmente significative. Questo, ecco, per quanto riguarda queste quindi sono le aree target che dicevo prima. Questa è la rappresentazione sulla grafica delle aree. Insieme ci sono altre aree di importanza particolare per la biodiversità, però quelle cercate sono le tre aree target accanto agli ambienti, dicevo prima, e questi sono i target invece di conservazione marini. Con il stesso processo sono stati individuati 14 target, ambienti target per il mare, più un'area target costituita dall'arcipelago toscano. Dunque, quindi, scusate, ecco, allora, i target marini, ora qui non ne ho già parlato, quindi sorvolo, è stato fatto lo stesso incrocio più altri dati reperiti, altre conoscenze. A questo punto è stato tentato di fare un ulteriore passo, è stato fatto un ulteriore passo cercando una priorità della conservazione. Ora cerco di semplificare perché ora diventa un po' complicato. In altre parole, nell'ambito di ogni target alle specie ed habitat è stato abbinato un valore di priorità di conservazione. E qui ora io non ve lo dico perché forse è troppo complicato, nel senso che, faccio proprio breve, per ogni habitat è stato valutato il livello di vulnerabilità, di qualità e il contributo toscano che l'habitat dà al raggiungimento degli obiettivi umanitari e inoltre il contributo toscano che l'habitat dà nel perseguire a livello nazionale. Su questi sono stati dati i punteggi e così alle specie basandosi sullo status in Toscana, il contributo toscano, lo status globale, cioè la categoria di minaccia che caratterizza la specie, e quindi sulla base di punteggi, per gli habitat i punteggi è stato attribuito sulla base di vulnerabilità, qualità, contributo all'area nazionale più 0,5 contributo obiettivi comunitari. Ecco, invece alle specie lo status della Toscana, status riconosciuto dall'UCN, contributo all'area nazionale più metà contributo, 0,5 contributo agli obiettivi nazionali. Quindi abbiamo che, ecco, c'era una cosa interessante che volevo segnalare, che sono 25 gli habitat che hanno fatto registrare un punteggio, diciamo così, una priorità pari o superiore a 2, mentre invece le specie sono 20 che con questo criterio sono state riscontrate prioritarie con punteggio pari o superiore a 2 dalla somma di quelle di questa sorta di punteggi dicevo prima. Quindi sono 20 specie e 25 habitat che in un certo senso sono considerati prioritari. Sulla base di questi target e priorità sono stati esaminati i fattori di disturbo e le principali cause di minaccia per i diversi target. E quindi anche qui è stato utile i dati che avevamo sui nostri archivi e qui possiamo vedere un po' la situazione che è emersa da questo incrocio. Noi vediamo le principali cause di minaccia di origine antropica riferiti alle varie specie. Quindi la colonna a sinistra sono le cause di minaccia e poi vediamo tutte le colonne con le specie. Allora, da questo emerge la gestione idraulica è quella che è più impattante e il principale fattore di minaccia, perché in qualche modo minaccia 56 specie di flora, 32 di molluschi, 4 di crostacei, 98 di insetti, 15 di pesci, per un totale di 255 specie. Quindi è pari al 28%, che questa è la percentuale su tutte le specie nell'archivio. Quindi la gestione idraulica diventa un fattore particolarmente, diciamo, da tenere sotto osservazione e da mettere sotto controllo per i suoi effetti sulle specie e gli habitat. E così poi abbiamo le pratiche forestali, le attività ricreative, sportive e turistiche e via discorrendo. E questo è anche importante nel poi andare a gettare le basi del piano. Questa è un po' l'evoluzione del piano. Adesso siamo al 2010, come vedete, e infatti noi siamo arrivati a questa fase, al 2010. Le tre fasi che rimangono per completare il piano di azione sono quelle cerchiate, cioè a dire la definitiva individuazione degli obiettivi di conservazione, anche se poi conseguenzialmente a quanto vi ho detto, vi ho esposto, non dovrebbe essere particolarmente difficile i vari target individuare gli obiettivi di conservazione, ma poi più che altro selezione delle strategie, individuazione delle attività di conservazione e poi il piano d'azione che possa contenere appunto delle iniziative e delle azioni concrete. La conclusione del progetto, come si diceva, è prevista tra un anno, nel maggio 2011. Per ora siamo, diciamo, in linea con i tempi. Ecco, ora io avrei a questo punto finito, avrei un esempio applicato agli ambienti forestali, però io non mi voglio, vista anche l'ora, se io sono disponibilissimo sotto, magari ecco, vi faccio vedere solo le ultime due per dare un'idea. Queste sono l'incrocio con le politiche di settore, aree protette, il paesaggio, gli obiettivi di conservazione individuati. Più che altro, ecco, perché uno può chiedersi, ma di fatto alla fin fine il prodotto finale qual è? Perché poi alla fine è questo il discorso, no? Allora, qui c'è esempi di minaccia, non idonea gestione se viola le forestali private e via discorrendo, azioni di conservazione, ecco, per ogni obiettivo di conservazione verranno individuate le azioni di conservazione. Ad esempio, obiettivo di conservazione, azioni, tutela diretta, 1, tutela diretta del sistema boschi planizzati della pianura alluvionale di, per esempio, viene fuori, integrazione della legge regionale forestale, può essere necessaria una modifica alla legge, individuazione di indicatori di qualità degli ecosistemi forestali utili per lo svolgimento di procedure di VAS, si fa una VAS in un ambiente dove ci sono un ambiente forestale, può darsi siano degli parametri, degli indicatori particolari da tenere sotto osservazione per verificare se l'intervento è meno impattante più o meno. Quindi c'è il monitoraggio e poi tipologia di azioni. Possono essere misure regolamentari amministrative, incentivazioni, programmi di monitoraggio o ricerca, programmi didattici o interventi attivi. Per esempio, misure regolamentari amministrative sono esempi. Per esempio, si può rendere necessario il regolamento per le pulizie delle spiagge, per una ripulitura o un mantenimento della spiaggia, oppure può essere necessario un piano di gestione, modificarlo o di un'area protetta o fare un piano di gestione. Può essere necessario un aggiornamento della legge regionale oppure realizzare un progetto di rete ecologica per migliorare, diciamo, la situazione dei target in quella situazione. Parallelamente possono essere utili programmi didattici, aumentare la conoscenza dei rischi di una specie, la conoscenza del problema diffuso, campagne informative e via discorrendo. Oppure altri interventi attivi, realizzazione di nuove aree umide costiere, si può rendere necessario realizzare nuove aree umide costiere per migliorare la biodiversità in quella situazione, oppure interventi di conservazione in sito e sito, oppure interventi per favorire il pascolo in aree montane soggette ad abbandono. Quindi questi sono degli esempi che si tradurrebbero attraverso tutto questo processo nelle azioni da promuovere e incentivare. Io avrei finito, qui dico solo dicendo che l'accesso è libero perché il progetto, lo stato avanzamento progetto, viene messo in rete sul sito del WWF Mediterraneo, questo qui, WWF.it/Mediterraneo oppure WWF.it/ECNET, ed è chiunque può accedere agli sviluppi del progetto e poi i contatti sono il collega Andrea Casadio e poi un altro relatore che mi ha preceduto e che è esperto in queste cose. Se anzi ho dimenticato qualcosa oppure ho tralasciato o ho detto male qualcosa, non ho nessun problema per una sua integrazione. Grazie, scusate ma
ringrazio il dottor Fornaciari. E pensavo questo, che per risistemare adesso, ecco, anche il tavolo, quindi anche l'organizzazione della fase successiva, che appunto riguarderà i rifiuti e ecomafie, per poi chiudere con la comunicazione, possiamo fare, direi, 10 minuti, un quarto d'ora massimo di stop, invitando ovviamente ciascuno di voi però di rimanere collegato a questa tempistica. Grazie.